Nella meditazione precedente ci siamo soffermati con particolare concentrazione sulla formula giudizio riferita da Papa Francesco, che Papa Benedetto gli aveva come consegnato, affidato sul mondo nel quale oggi siamo immersi. Questa è l'epoca del peccato contro Dio Creatore. E abbiamo lasciato in sospeso, appena annunciata, la questione più importante: se il peccato contro Dio Creatore, fino dall'origine, peccato originale, che è una perdita di giustizia, una perdita di giusto posto nella creazione, di giusto rapporto con Dio e con tutte le creature, carenze originali su giustizie, e nelle sue repliche, i peccati attuali, che sono come un perdere il posto giusto, è un modo, non siamo abituati a questo modo di pensare il peccato, no? No, non tanto il trasgredire una legge convenzionale, ma perdere qualcosa, rimetterci quindi, e se si arriva a capire questo, allora bisogna poter tornare al posto giusto. Questo che fa perdere all'uomo il giusto rapporto con Dio Creatore, la giustizia verso Dio e di conseguenza compromette la giustizia in tutti i rapporti interumani, a cominciare dal rapporto con se stessi, oltre che quello con gli altri e con le cose. Perfino del singolo uomo con se stesso, l'esperienza dell'io di sentirsi, sapersi al giusto posto e nel giusto modo, l'essere consapevoli di questo. Come si fa a ripristinare questo rapporto giusto, questa giustizia che è stata volontariamente interrotta e che continuamente si tende a interrompere di nuovo? Come abbiamo detto, la storia dell'umanità ha messo in evidenza un dato di fatto, un dato sperimentale, che l'uomo così danneggiato nel giusto rapporto con se stesso, con gli altri, con il creatore, con la creazione, ha la capacità di rendersi conto di questa situazione, ma non riesce a autoripararsi. Ogni volta che tenta di farlo da sé, produce, finisce per produrre un mondo peggiore. Pensiamo agli errori innescati dalle ideologie del XX secolo, per citare le cose più recenti, delle quali fino ad oggi raccogliamo le conseguenze. Sono una documentazione storica e chi studia storia ne vede anche tante altre di queste documentazioni. Per restituire la giustizia nel rapporto dell'uomo con il creatore e con l'uomo e con tutta la creazione, occorre l'intervento diretto di Dio, c'è poco da fare, perché ciò che l'uomo ha perduto può restituirlo solo colui che non l'ha mai perduto, perché lo possiede originariamente il criterio della giustizia, il fondamento della giustizia, e continua a possederlo, e non chi lo ha già perduto. Occorre un Dio, questa era la visione che avevano i medievali, che avevano una visione tutta fondata sulla giustizia, intesa in questo senso. Occorre un Dio che risolleva l'uomo fino a sé, fino al punto di assumere la natura umana con la potenza della sua natura divina nell'unica persona divina, due nature inconfuse e una persona divina, come un fondamento dell'incarnazione basato sulla giustizia, concepito così fin dall'origine. Il mondo è stato creato già prevedendo tutto questo. Occorre un uomo Dio. La rivelazione ci dice che quest'opera sovrumana, straordinaria, Dio lo ha realizzata nel Verbo fatto carne. Giovanni, Vangelo di Giovanni, nella carne umana assunta dal Verbo. Anche qui ci sarebbe da riflettere, non è tanto che il Verbo si muove e viene giù, è lui che tira sull'uomo. Solo l'onnipotenza divina poteva essere in grado di prendere di peso la natura umana per rialzarla dalla caduta, dalla perdita della giustizia originaria, dalla perdita del giusto posto che aveva nella creazione e rimetterla al suo posto, anzi, più in alto ancora, assumendola senza snaturarla, nell'unica personalità divina del Verbo. Lasciamo alla Cristologia ulteriori riflessioni di approfondimento che qui non possiamo fare. Ciò che era irrimediabilmente perduto per l'uomo viene ricostruito, rimesso a sua disposizione. La giustizia perduta con il Creatore, con se stessi, con il prossimo, è resa nuovamente disponibile. Se si vuole accoglierla, si può anche rifiutare. Non era certo un atto dovuto da parte di Dio verso l'uomo, è stato un atto di amore gratuito, il più grande atto di carità, il più grande atto di misericordia, un atto di superamento della giustizia, non contro la giustizia, come si dice quasi sempre oggi, ma per ristabilire la giustizia. La misericordia è la restituzione della giustizia, contrariamente a quello che si pensa. In questo anno santo della misericordia è particolarmente importante capire ciò che abbiamo appena detto. Se ci siamo preoccupati nella meditazione precedente di chiarire o di cercare di chiarire e correggere possibili e diffuse idee fuorvianti sulla nozione di peccato, qui è importante correggere alcune idee diffuse fuorvianti sulla nozione di misericordia. Perché nel modo di pensare comune, anche tra i credenti, così parlando, si ha spesso l'idea che la misericordia sia una sorta di deroga alla giustizia. Chiudiamo un occhio sull'errore senza rimuoverlo, però, questo è il punto. Facciamo finta che tu non abbia fatto niente di male. Vabbè, ci penseremo un'altra volta. Per questa volta facciamo finta, un condono. O peggio ancora, perché la realtà è questa, facciamo finta che tu non ti sia fatto male. Pensate a un medico che dicesse a un ammalato grave, facciamo finta che tu non sia malato, rinunciando così a curarlo e lasciandolo morire. Questa erronea concezione, che in fondo è di matrice protestante della misericordia, che lascia l'uomo peccatore, non lo salva, non gli restituisce una natura sana, ma in qualche modo finge, con una contraddizione logica, che sia nella giustizia rimanendo nella giustizia verso Dio. La formula era simul iustus et peccator. Ti lascio peccatore e ti tratto, ti considero, ti metto insieme giustizia e ingiustizia. Sei insieme peccatore e giusto. Sei insieme malato e sano. Non sta in piedi, è una contraddizione logica. Un Dio che non fosse in grado di restituirti la giustizia perduta nel rapporto con Lui e dovesse fingere che tu sia giusto quando invece non lo sei, che tu sia sano quando sei malato, che non restituisci il rapporto giusto con Lui, con il prossimo e con te stesso, mostrerebbe di non essere onnipotente, di non essere Dio. Siccome non sono capace di ripararti, faccio finta che tu sia già riparato. Sto dicendo le cose un po' grossolanamente, ma per intenderci. La misericordia non è questa roba qui, non è un condono, una deroga alla giustizia. Dio non ha mai detto ai peccatori ti perdono e continua a peccare perché va bene così, faccio finta di niente. Ma ha sempre detto, basta prendere il Vangelo, va ed ora in poi non peccare più. Non un condono, ma la ricostruzione, la riparazione della giustizia che era stata perduta. Una restituzione della possibilità di accesso alla grazia. Questa ricostruzione, redenzione questo, avviene attraverso la croce di Cristo, che essendo vero uomo si trova dalla parte di colui che ha rotto la giustizia ed è tenuto a riparare. Il danno l'ha fatto l'uomo e deve ripararlo lui. Quando uno fa un danno a qualcun altro è chi è nel torto che lo deve riparare. Ma essendo insieme anche vero Dio, si trova anche dalla parte, allo stesso livello di dignità dell'offeso, così da avere il potere di riparare l'offeso da pari a pari. Una visione veramente giuridica, nel senso sano del termine, delle cose. D'altra parte era l'eredità del diritto romano che avevano i teologi medievali, no? Per fare un pallido paragone un po' banale, ma chiarificatore, forse, se tu non hai un soldo, hai distrutto per dispetto con un incendio doloso un intero palazzo di un altro, non sarai mai in grado da solo di riparare il disastro che hai combinato, non hai i mezzi, ma potrà farlo solo qualcuno che ha gli stessi mezzi del proprietario del palazzo. Bene, il proprietario del palazzo, Dio, lo ha fatto ricostruire a suo figlio, Gesù Cristo, che è egli stesso Dio e che ha i mezzi. È un uomo come te per mettersi dalla parte del torto e al tempo stesso è il signore del palazzo come il padrone del palazzo. Così la giustizia è pienamente rispettata, perché a riparare è sì un uomo che ha è uno che ha preso il tuo posto, è tutta la teologia della sostituzione vicaria, no? Cristo che si fa uomo per prendere il tuo posto che devi riparare, ripara lui, e a te non viene chiesto più di quello che puoi dare. Per restituirti la dignità che avevi, in più, per non lasciarti sulla strada, ti ha offerto addirittura un posto di lavoro nel suo palazzo ricostruito. Sta a te accettare o rifiutare. Quindi la misericordia supera la giustizia perché non pretende che tu dia l'impossibile, che pure dovresti dare, perché hai fatto un disastro, ma lo fa per restituire la giustizia che avevi perduto e non per negarla. C'è qualcosa però che l'uomo è in grado di fare in questo quadro, in quest'opera di ricostruzione, e lo deve fare. La natura non è totalmente devastata. Ciò che deve fare, se non vuole perdere questa giustizia ricostruita che gli viene offerta e lo rimette al giusto posto, è la cosa di cui oggi si parla meno volentieri e che quasi sempre si tace o si minimizza, ed è l'ammettere di aver sbagliato. Nel linguaggio della dottrina cristiana si chiama pentimento e conversione. Pentimento dal punto di vista concettuale, dal punto di vista del pensiero, delle idee, conversione dal punto di vista dell'azione, del cambiare la vita. Pentimento, cambiare concezione della vita, conversione, cambiare operativamente, praticamente, quindi accettare con l'aiuto della grazia di lasciarsi correggere dagli insegnamenti, dottrina di Cristo, per imparare a rispettare le regole e le leggi che il Creatore ha immesso nella sua natura umana per il corretto funzionamento dell'uomo. Per un essere umano, essere e sentirsi al proprio posto, al giusto posto nell'opera della creazione, comporta la volontà, la voglia, il desiderio di contribuire a manifestare la giustizia ritrovata anche attraverso il mettere ordine praticamente. Dalla giustizia consegue anche un rimettere in ordine le cose che ti sono affidate. Ordine prima di tutto nella propria vita personale, questo è un dovere di giustizia verso se stessi. Se non ti vuoi fare del male, devi conoscere e farti funzionare al meglio rispettando le regole della tua antropologia, della tua struttura che ti ha dato il Creatore. Rimettere ordine poi nella vita sociale, questa è la giustizia verso gli altri, verso il prossimo. Che tra l'altro è anche, quando è formata dalla grazia, è anche il più grande atto di carità che puoi fare, perché non c'è niente di più grande di aiutare un altro a ritrovare il suo posto, per cui la giustizia diventa un frutto della carità addirittura, un ordine nel rapporto con Dio. Questa è la giustizia come virtù di religione. Mi metto in rapporto con Dio, so di essere inadeguato, ma vorrei ringraziarlo e restituirgli con tutti i mezzi che ho. Su questo la celebrazione eucaristica è il massimo, perché Dio ti offre addirittura, Cristo ti offre addirittura la sua divinità e la sua umanità perché tu la possa offrire, in modo da fare una restituzione degna del Dio che sta dall'altra parte, del Dio creatore. Un rispetto dell'ordine della giustizia che, essendo realizzato mediante la grazia, è amato e non appena eseguito, perché si capisce che è un bene, è una verità, perché è guardato con gli occhi che vengono in qualche modo prestati dal Dio creatore e redentore all'uomo. Noi abbiamo il pensiero di Cristo, dice San Paolo, garibaldinamente quasi, no? Cioè, non scherziamo mica. Con la grazia, la fede, è come se Dio ci prestasse un po' del suo sguardo sulle cose, il suo punto di vista sulle cose. E questa è la carità. Voglio bene vuol dire voglio il bene di me stesso, carità verso se stessi, degli altri, carità verso il prossimo, perché sono voluti e amati da Dio che mi affida un po' del suo modo di amare con la grazia. Ma vediamo ora in che modo dare corpo a questa voglia di ordine, diciamola così, a questo desiderio di ordine particolare e universale, per me e per il mondo intero. Questi santi, anche queste figure monastiche, no? Santa Teresina, che dalla clausura avevano uno sguardo sul mondo intero. Dicevamo poco fa che Dio, con la sua misericordia, ha restituito all'uomo la giustizia perduta con il peccato originale e noi abbiamo potuto attingere concretamente a questa ricostruzione con il sacramento del battesimo. Nuovamente perduto, almeno compromessa con i peccati attuali, quelli di tutti i giorni, e noi possiamo attingere a questa restituzione ogni volta che riceviamo con sincero pentimento, nelle dovute condizioni, il sacramento della penitenza, la confessione. E in più ci offre, anzi ci richiama, a collaborare a questa ricostruzione della conoscenza della verità per il bene dell'uomo, collaboratori della creazione e della redenzione, in qualche modo, no? Compio nella mia carne ciò che manca alla croce di Cristo, in qualche modo, non perché manchi qualcosa, ma perché Lui vuol darcene un pezzettino. Sarebbero tante cose, adesso non mi dilungo, ma venendo più in particolare a noi che siamo qui, la nostra scuola, Sisri, è uno strumento e un concreto mezzo che il Signore ci mette in mano oggi per collaborare con Lui a questa ricostruzione culturale, non solo, ma prima di tutto culturale. Lo è per noi e per i nostri amici che non sono qui oggi, ma che condividono questa vicenda, per quelli di noi che sono geograficamente lontani, per quelli che sapremo e saprete coinvolgere in questa prospettiva, in questa impresa, e va spiegata piano piano per intero, ciascuno di noi nel suo ambito di vita domestica e pubblica, proprio lavoro, propri rapporti sociali, gli amici, anche i nemici vanno guardati con quest'ottica. Se non capiscono e ti ammazzano, andrai in paradiso e buonanotte, ma non è che scendi a patti, dentro devi avere le idee chiare, gliele proporrai con la gradualità dovuta, ma se non hai le idee chiare tu non riesci a interloquire. Ha a disposizione un mattone, una pietra per la ricostruzione, ciascuno di noi, ricostruzione di un modo giusto di vivere in una famiglia, in una dedizione diretta a Dio, di un modo giusto di lavorare, insegnando, facendo ricerca, occupandosi di scienza, di diritto, di economia, di architettura, di quello che c'è, di ogni possibile professione, lavoro intellettuale e materiale. Un modo che restituisca il lavoro alle regole, alle leggi previste dal Creatore per renderlo fatto nel modo giusto e quindi costruttivo e non distruttivo. La pietra che il Signore mette nelle nostre mani per ricostruire il mondo odierno è giusta quando grida che Lui c'è ed è il Signore. Vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre, Luca 19,40, e che l'unico modo pienamente giusto che ci fa sentire al posto giusto, al nostro posto, è stare con Lui. Ne costituì 12 che stessero con Lui. Poi li mandò anche in missione, ma se li mandi in missione senza di Lui fai un buco nell'acqua, anche quando stiamo al lavoro. Oggi questa impresa di collaborare con Cristo alla restituzione del pensiero e del lavoro dell'uomo intero e della società umana alle regole, alle leggi previste dal Creatore per renderlo nuovamente giusto, è quella alla quale un cristiano è chiamato a dedicarsi sul serio, non è un dopolavoro, è ontologica questa dimensione qua. E particolarmente noi che abbiamo affidati alle nostre mani e alle nostre menti degli strumenti culturali e scientifici che non tutti possono avere. Siamo in una situazione nella quale i nemici esterni, ideologie, pensiero unico di matrice massonica, false religioni, mettiamoci pure l'invasione islamica anche che c'è, poi ognuno la interpreta come vuole, ma c'è. E i nemici interni alla Chiesa, non dobbiamo scandalizzarci che siano nemici interni, che hanno delle idee confuse e creano dei pasticci, li vediamo. Gesù stesso aveva detto, i nemici dell'uomo saranno quelli di casa sua. Matteo 10,36, i nemici hominis erunt domestici eius, i vecchi preti citano sempre in latino, nemici interni che sembrano irresistibilmente attratti a pensare, insegnare e vivere esattamente come quelli esterni, sembrano insieme a loro prendere in mano tutto. Noi non possiamo cadere in questo inganno. Ce ne stiamo accorgendo? O ci accontentiamo di limitare lo sguardo a un corto orizzonte casalingo e forse opportunistico? E qui vorrei citare, è un passo un po' lunghino, ma finisco con questo perché mi sembra bello. Nel 1832 il beato John Henry Newman, che è uno dei nostri patroni della scuola, tra l'altro, come tanti grandi, vedeva le cose con largo anticipo sui tempi, così descriveva quello che oggi possiamo dire essersi pienamente realizzato e purtroppo non senza il fattivo intervento anche di teologi, uomini di chiesa, perché tutti abbiamo i nostri limiti, collocatisi anche ad alti livelli, ma anche questo fa parte di un piano di Dio, serve anche a punire gli errori, insomma a svegliare la coscienza, l'intelligenza di tutti noi. Così Newman, in un suo sermone parrocchiale, come vengono raccolti, chiamati, si esprimeva, lo leggo perché mi sembra meritevole, è un po' lunghino, avevo trovato un testo in italiano, me lo sono ritradotto io dall'inglese perché mi dava un po' più di convinzione, ma... Aperte le virgolette. In ogni epoca del cristianesimo, fino dalla prima predicazione, comparve quella che potrebbe essere chiamata una religione del mondo, che sembra imitare a tal punto l'unica vera religione da far credere coloro, da far cadere coloro che hanno meno stabilità e sono più sprovveduti. Il mondo non si oppone alla religione come tale, in fondo. Potremmo dire che forse mai lo ha fatto completamente. In un modo o in un altro ha sempre riconosciuto il Vangelo di Cristo, riallacciandosi all'una o all'altro dei suoi elementi caratteristici e dichiarando di farlo proprio, senza bisogno di Cristo ovviamente, in pratica. Ma mettendo accuratamente le altre parti della sana dottrina ha finito per distorcere e corrompere anche quella parte. Prendiamo un pezzettino del cristianesimo e tacciamo il resto, eh? Omettendo accuratamente altre parti della santa dottrina, ha finito per distorcere e corrompere anche quella parte che aveva portato avanti isolandola. Ricordiamoci che tutte le eresie sono una verità particolare assolutizzata. Ha fatto in modo da farla passare come se fosse la dottrina completa. Dire le mezze verità. Oh, oggi quanto lo si fa! Ma chi coltiva solo un precetto del Vangelo escludendo il resto, in realtà, continua Newman, non lo segue per niente. I nostri doveri si integrano a vicenda, nonostante noi siamo fin troppo peccatori per ottemperarli, tutti perfettamente, tuttavia possiamo riuscire in qualche misura a farlo, mantenendo il loro giusto rapporto. Ma attenersi solo a questo o a quel comandamento è indice di un'inclinazione mentale sbagliata, che finisce per farci cadere, che è lo scopo del nostro avversario, il demonio. Il suo scopo è proprio quello di sfinire le nostre forze per costringerci a cadere e a lasciarci bloccati a terra. Il mondo è il suo strumento per ottenere il suo scopo, ma è troppo intelligente per farlo opponendosi esplicitamente al Vangelo di Dio. No, finge di essere un profeta, come i profeti di Dio. Chiama profeti anche quelli che lavorano al suo servizio, i quali si mescolano con il resto di coloro che ormai dispersi sono rimasti fedeli alla vera Chiesa, i pochi e solitari Michea che sono rimasti al mondo e parlano in nome del Signore. In un qualche modo i falsi profeti allineati al mondo dicono delle verità parziali, ma non la verità intera. E si sa anche dall'esperienza comune della vita che una mezza verità è assai spesso la più grande e dannosa delle menzogne. Anche nella Chiesa primitiva, durante le persecuzioni, egli, il demonio, mise in piedi una controreligione tra i filosofi dell'epoca, che in parte era simile al cristianesimo, ma in realtà era sua acerrima nemica, e fece cadere e naufragare la fede di quanti non erano profondamente ancorati al cuore nell'amore di Dio, e tutte le varie gnosi e simili. Con il tempo egli, il demonio, divenne una caricatura del vero Cristo, l'anticristo, qui parla il Nuovo Testamento, e rimase nel Tempio di Dio per molti anni, sembrava il Cristo vero. Qual è la religione del mondo in questo momento oggi? Si chiede Newman. È quella che prende il lato più luminoso del Vangelo, gli aspetti più gradevoli, i precetti dell'amore, dimentica gli aspetti più difficili, più profondi della condizione umana, con le sue prospettive future, predicando solo quelli gradevoli. Questa religione edulcorata è quella più connaturale a un'epoca altamente civilizzata. Essa ha fatto un bel vestito a Satana e lo ha rifinito come un idolo di una nuova verità. Oggi è il pensiero unico, in fondo, no? Dopo che è stata coltivata una certa idea di ragione, si è formata una certa sensibilità, un certo modo di gestire i sentimenti, gli affetti, un certo tipo di correttezza o di stile, oggi lo possiamo chiamare il politicamente corretto, e tutto questo emergerà in modo spontaneo nella società, anche indipendentemente dall'influenza della rivelazione. Tutti penseranno allo stesso modo e tutto sembrerà automaticamente compatibile col cristianesimo. Ma questo vuol dire che il cristianesimo si è diluito, non è più se stesso. Dice ancora Newman, la coscienza non è più riconosciuta come l'arbitro responsabile delle proprie azioni. Non c'è più una coscienza e la sua autorità è dissolta. In parte è soppiantata nella mente degli uomini da un senso morale inteso come un puro estetismo. Oggi, se vogliamo, è l'etica del è buono se mi piace, è cattivo se non mi piace. E in particolare dalle regole del puro vantaggio personale, almeno immediato, che si sostituisce prontamente ad essa nel concreto dei comportamenti. Il termine coscienza è inteso come qualcosa di rigido, oscuro, che rimanda al senso di colpa, all'idea di punizione, oggi trova altre spiegazioni, e noi sappiamo che oggi tutto si giustifica con i condizionamenti psicologici, culturali, sociali. Non c'è più responsabilità. E tutto, dice ancora Newman, è diventato un balletto gaio, questo fanatismo della gioia da stupidi, no? Che viene predicato dappertutto, spensierato. Con la religione diventa facile. La benevolenza, oggi possiamo sostituire la parola misericordia che viene usata e abusata senza spiegare mai che cos'è. La pace, dice Newman, come bandiere vincenti. È la virtù principe e l'intolleranza è fanatismo, un eccesso di zelo, il primo dei peccati. Ogni forma di austerità è vista come assurda. Perfino la fermezza nelle proprie convinzioni, l'idea che esista la verità, è vista con antipatia e con occhio sospettoso. Ditevi, è roba che è stata scritta più di un secolo fa, quasi due secoli fa, e sembra una fotografia di oggi. È dunque il credo degli uomini che non hanno più alcun pensiero profondo. Fine della lunga citazione di Newman. E sono alla conclusione. Se ci siamo resi conto di tutto questo e del suo potere di penetrazione anche nel contesto ecclesiale, allora abbiamo incominciato a capire la realtà e siamo chiamati, nella scuola nostra, ad un serio impegno, vivendo in grazia di Dio per la ricostruzione della cultura dell'uomo e del cristiano. Questa è la posta in gioco. Allora non possiamo che concludere augurandoci buon lavoro e chiederci di aiutarci a fare sul serio.